Salta Intro, il podcast di Serial Minds.
Grazie mille, Diego Castelli, di avermi chiamato, grazie mille di avermi ospitato in questo tuo podcast. Sono molto contento di essere qui oggi per parlare di una serie importante di questi tempi. Ti ringrazio di avermi contattato. Parleremo ovviamente oggi di True Detective. Io sono Marco Villa, grazie dell'invito, Diego Castelli, davvero un amico.
Allora, nessuno sa perché e non lo spiegheremo in nessun modo, però sei un cretino. È proprio un demente.
Può succedere questa cosa. Può
tra l'altro che io sia vero. In tutto questo tu mi dici sempre che io sono troppo vicino al microfono, eccetera. Io ti sento un po' basso, quindi...
Mi senti basso, perché sono seduto sul letto
oggi.
Adesso
ti sento meglio.
Perché ho alzo il microfono, sai, vedi, è questa qui, è quella che ti dico, quando tu avvicini il microfono è più alto, se allontani il microfono si abbassa.
Tu dovresti
è un
fare
po'
questo,
questa...
più comprare un nuovo microfono, tutta una serie di cose
sì,
che si dovremmo
sì,
fare.
Sì, sì, esatto,
Vabbè,
esatto.
la
No,
facciamo
niente,
diversa
perché...
oggi, la facciamo
Sì,
diversa.
la facciamo diversa, nel senso che appunto sono ospite di questo podcast di Diego Castelli per parlare della serie che ha fatto discutere in queste settimane, in questi mesi, parlare di True Detective, dopodiché Diego Castelli procederà con la puntata come solo lui sa fare, portandola avanti con quella maestria e con quella leggeria nel trailer dopo trailer,
Una puntata
mentre
che...
beve da una tazza della Bocconi, luogo in cui lui non è mai entrato, credo.
No, ma figurati. Una puntata che abbiamo appositamente anticipato anche perché io ho un mal di gola fotonico, ho preso l'ibuprofene e non so cosa succede da qui a due giorni, quindi non ho idea
Esatto,
di cosa succederà nella nostra vita.
esattamente. Ma io vorrei sapere come è arrivata quella tazza della Bocconi in casa tua, quindi.
Nessuna idea.
Ah, davvero?
Nessuna idea.
Non è quella roba di cleptomania che avevi ai
No, allora
tempi?
credo sia stata portata da una fidanzata che una volta viveva qui e
Sì?
che a sua volta l'ha tirata fuori in un evento a cui era andata per una sua amica che c'entrava con la Bocconi, una roba del genere. E poi è rimasta qua e io ho la tazza da Bocconi. E sai perché è quella che mi piace di più per bere la tisana? Perché le altre tazze tipo Breaking Bad e tazze più
Sì?
carine che mi ha regalato, il lavastoviglie si
Sì,
scolorano.
hai ragione, c'è
La
questa
tazza della
cosa, c'è questa
Bocconi, di
cosa.
cui non me ne frega niente, è quella che è stata usata di più e naturalmente non perde mezza oncia di colore.
Ma sai perché? Perché Bocconi non ha paura di spendere dei soldi in più per avere dei
Può
buoni
essere.
materiali,
A questo punto
perché
può
loro
essere.
hanno il business plan in testa, è quella cosa lì che fa la
E quindi
differenza.
c'ho questa roba qua da anni, anni e anni, anni. Comunque, vabbè. Tu,
Tanto non
allora...
credo che Issa Lopez sia andata alla Bocconi a scuola.
E però, prima che tu ci parli male di True Detective,
No, adesso non esageriamo adesso.
intanto io metto lì che True Detective è stata rinnovata per una quinta stagione,
E di questo ne sono contento.
sempre con Issa Lopez showrunner, e questa quarta stagione è stata la stagione più vista di tutte le stagioni di True Detective. Naturalmente questo adesso non è che è sinonimo di niente se non del fatto che la gente aspettava una nuova stagione di True
Eh
Detective. Vediamo la
sì.
quinta stagione di True Detective, vedremo,
La
però...
gente aspettava True Detective perché comunque True Detective è un marchio ormai importante, nel senso l'unica serie crime, se possiamo definirla tale, che si è imposta in questi anni, Castelli. Cioè, nel senso, non ci sono
Addirittura.
investigatori. Prova a pensarci. Cioè, finita Sherlock, finita Luther, che erano le due inglesate, perché sappiamo che gli inglesi sono più ligi al dovere quando c'è da investigare. Finite quelle due, non ci sono in giro investigatori.
Allora, secondo me tu
Cioè...
hai fatto questa cosa sapendo che facendomela di botto io non mi sarei ricordato neanche come si
No,
chiama
ma è
mia
vero,
madre,
dai,
però non
però,
mi viene
cioè,
in mente.
pensaci,
Non mi viene in mente.
c'era quello con Matthew Rhys, che faceva, oddio, Perry Mason, che però comunque è durato 2 stagioni, che era molto True Detective, appunto. Cioè,
Sì.
non abbiamo ancora avuto un post True Detective,
Sì,
se non la parte un po' più pucciosa di Only Murders e quella comunque Only Murderesca di Death and Other Details, sempre
vabbè, ma
più...
poi stiamo parlando di una roba di cui non sta parlando nessuno, che però è
Ah, no,
arrivata, eh. È
è
arrivato, sta
arrivata?
arrivando su Disney Plus.
Io adesso interrompo questa registrazione e vado subito a vedermela.
Sì.
Cioè,
Mentre tu
perché?
ci dici le tue, io verifico, ma morte e altri dettagli, perché naturalmente si chiama così,
Certo.
credo
Bello,
sia
Madonna. Ti
arrivata.
prego, dimmi che c'è già e io stasera sono una persona felice. Perché sto soffrendo come un cane. Stiamo registrando di martedì sera. Sta giocando la Sampdoria contro la Cremonese. Perderà questa sera. Ne sono praticamente certo. Ma se dopo riesco a vedere morte e altri dettagli, sono veramente la persona più felice del
No,
mondo.
mi sa a marzo.
A marzo, vabbè, ci siamo quasi, dai. Sai
Sì.
che... Perché non so se ti sei mai accorto, ma febbraio dura meno degli altri mesi.
Sì, anche se quest'anno dura un po' di più del meno.
Sì, incredibile,
Comunque,
incredibile.
5 marzo,
Perfetto, io 4 marzo
morte e
compio gli
altri
anni.
delitti. Perché sì? Perché morte altri dettagli? Si chiama morte altri dettagli? Non ho capito. Vabbè, morte
Vabbè,
altri dettagli.
vabbè.
Non importa.
Comunque,
Non importa.
forse tu stai tergiversando per non parlare di Solo
No,
Detective,
prego, parliamo.
perché hai paura di questo tema.
No, no.
Allora, no, è il fatto che tu mi hai detto, sì, parla che tu ne parli male, ma ne parlo male, è che, nel senso, io sono rimasto un pochino amareggiato da questo finale, ma anche perché, nel senso, avevamo manifestato le altre volte che ne abbiamo parlato questo amaro in bocca del fatto che si continuava ad avanzare nella serie, nella stagione, 6 puntate soltanto. Non sembrava che si arrivasse ad avere della ciccia vera, nel senso sembrava che fosse tutto un gran girare intorno a cui si aggiungeva ogni volta dei dettagli sovrannaturali, mentre invece tutto quello che era investigazione veniva risucchiato e ridotto all'osso. Questi dettagli sovrannaturali che uno si aspetta potessero avere veramente ampia parte nel finale, e poi invece abbiamo avuto un finale che è andato tutto sulla parte investigativa per spiegare cosa è successo effettivamente. E Sovrannaturale è stato lasciato veramente lì sospeso, che va bene, è una scelta quella di non voler spiegare fenomeni fantastici e inspiegabili, però comunque se nel corso della stagione hai una detection che non viene spinta tanto e ti aspetti che vada in quella direzione, poi è un finale che è il contrario, ma nel frattempo tu non hai costruito una detection tale per dire ok, arrivo alla fine e assolutamente quando scopro l'assassino allora mi si svolta la vita. Mi è sembrato che Quest non abbiano preso una decisione se forte, seria fino in fondo, su quale fosse il mondo di questa serie, di questa stagione. Non so come la vedi tu.
Allora, non avevo pensato. Quindi tu avresti preferito che fosse soprannaturale?
Non, cioè, nel senso che ci
Cioè.
fosse qualcosa di più chiaro, non semplicemente, cioè, lo diciamo tranquillamente, cioè, il fatto che ci sono dei responsabili materiali per la morte di questi scienziati, e
Sì.
sono le donne delle pulizie, che sono però, è come se avessero messo in moto la ruota, però poi la ruota non l'hanno buttata giù dal burrone, perché loro ne hanno messi fuori senza vestiti in mezzo alla neve, dicendo però i vestiti li lasciamo. Per cui come se fosse proprio è la natura a decidere del loro destino, una sorta di ordalia vichinga. Però comunque fanno capire che questi arrivati lì fuori, ed è gente che abitava nei ghiacci da 20 anni praticamente, arrivati lì fuori, succede qualcosa che impedisce loro di tornare verso la salvezza. Però quel qualcosa è veramente di una vaghezza devastante, quando invece abbiamo visto per tante puntate la gente che sente le voci, e sentendo le voci, soprattutto Navarro, risolvono delle cose, perché è grazie alle voci che Navarro si incunea nelle grotte e arriva a trovare dove è stata uccisa Annie e trova il sottosuolo, il sottosopra. Per cui c'è la parte delle voci che però a un certo punto viene come sfumata. Non so, mi è sembrato che fosse davvero non siano riusciti a trovare la giusta misura tra queste due componenti, e quindi alla fine lascia un po' di delusione sia una che l'altra. Detto questo, seconda miglior stagione di True Detective di sempre, contentissimo che la rinnovino e mi è piaciuto vederla.
Allora, secondo me è vera la cosa che dici soprattutto del ha un finale che è in larga parte un finale razionale, e allora però se me lo fai così poteva essere più bella la parte razionale prima.
Esatto.
Questa roba, tutto sommato, ti vengo dietro, che a me forse tocca meno perché non me ne frega niente dei gialli. E quindi tutto
Lo so,
sommato mi sembra. No,
hai
no,
questo
però
problema
no,
che non.
capisco che questo sia un tema che riguarda magari anche il mio gusto. Però io trovo che la risoluzione del caso in termini razionali mi sia piaciuta perché farlo ammazzare dalle donne pulizie, poi con quella bella scena in cui alla fine vediamo che tutte una a una arrivano a parlare con le due
Molto, scena
poliziotte, quella
bellissima.
molto bella, fosse coerente comunque con il tema fin dall'inizio, che è uno dei temi di questa stagione, cioè, lasciami dire, la conservazione della natura, ma insomma il rapporto dell'uomo con la natura, che sappiamo essere in una natura così spaventosa, perché sempre buia, una roba che ancestralmente manda fuori di testa, e anche un po' letteralmente, ma gli uomini cercano comunque di dominarla. Nella finale viene a sapere che gli scienziati, diciamo che erano disposti ad inquinare perché questo aiutava le loro ricerche. Vabbè, alla fine. E mi piace anche che tiri fuori un tema etico che poi non approfondisce granché, che è quello del ma questi stavano in teoria scoprendo una roba fichissima per l'umanità che non ci hanno detto, ma comunque passano per cattivi totali e forse lì
Sì.
si poteva mettere in campo un attimo di spessore in più. Sulla parte, è vero che la parte soprannaturale viene lasciata un po' in sospeso perché lì in teoria ti dicono che li ha ammazzati il fantasma di Annie, sostanzialmente. Il fantasma di Annie che è tempo circolare, c'è sempre stato, lì è stata un po' una paraculata per stare dietro anche alla prima stagione. Però secondo me la morte di loro sul ghiaccio, se vuoi, puoi comunque interpretarla razionalmente perché nella prima e la seconda puntata ci avevano detto che effettivamente il gelo può far venire allucinazioni, può far venire.
Sì,
Cioè non
certo.
è il fatto che è evidentemente una scelta il fatto di lasciarla a metà strada, uno dei risultati può essere che se la guardi ti sembra né carne né pesce, allo stesso tempo però l'errore più pacchiano che si poteva fare era nel dismettere completamente una delle due, cosa che non è stata fatta evidentemente, nel dismettere completamente una delle due e farla in modo sciatto, farla in modo senza
No,
dare
no, per
nessuna
carità.
possibilità di doppia interpretazione. E invece secondo me quella roba lì c'è, quella roba lì c'è. E quindi alla fine non riesco a sentirmi infastidito da questo. Poi è vero che anche su TikTok c'è gente che mi chiede, perché poi funziona sempre così, ma hanno spiegato perché morivano le renne nel primo episodio e si buttavano nel burrone? La mia risposta lì è, esatto,
Totalmente rimosso.
la mia risposta lì è, ma chi si ricorda? Però allo stesso tempo capisco che è una risposta intelligente, perché la gente dice, ma come? È successo 6 settimane fa, non alla prima di 12 stagioni. E questo lo riconosco, però allo stesso tempo io non riesco a essere puntiglioso su questo livello di dettaglio, perché ci sono tante, 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 tante altre cose che mi sono piaciute di questa stagione, tra la regia, la messa in scena, l'atmosfera e tutto quanto, per cui non riesco poi a incazzarmi. Anche se magari sì, poi c'è qualcosa che effettivamente rimane fuori
Sì.
e ti dici, vabbè. Però sì, arriviamo allo stesso punto, come dire, sottolineando di nuovo che rispetto alla seconda,
Ma
alla terza, da un altro pianeta, arrivandoci da punti diversi e magari con una percentuale diversa di soddisfazione.
ho due domande per te. La prima è la faccenda di Navarro e in parte anche di Danvers che sentono le voci, tu come la inserisci in tutto
No,
questo?
allora lì c'è stato il tema che Navarro sente le voci, ma per tutta la puntata, per tutte le puntate, ci dicono che Navarro potrebbe avere dei problemi
Schizofrenica.
mentali, come la sorella, come la madre. E
Sì.
questo, un po' come la storia del fantasma di Annie, ti dà la possibilità di decidere tu quale è la cosa che preferisci. A un certo punto lì ha Danvers ne ha una.
Sì.
Danvers ne ha una. E quell'una rimane invece un pochino più appesa. È una specie di mettere un piedino un po' più avanti, sgomitare un attimo perché lì lei in quel momento lì, se non erro, non è. Sì, vabbè, diciamo che è in una condizione di stress generale, su questo siamo d'accordo.
Sì.
Però non è che in quel momento lì c'ha dei problemi fisici specifici. È in una situazione di grande. Perché aveva, cioè, momenti di massimo litigio con Navarro, perché comunque c'era il bambino perduto, eccetera, eccetera. Che ho pensato di vedere Nicole Kidman da expat che spuntava e cioè, oh, ma guardate che. Per cui sì, è un elemento. Quello di Danvers è un elemento forse appena un po' più
No, ti dico, guarda, secondo me la
forzatiello.
cosa più forzatiella è il fatto, quello che cui accennavo prima, secondo me, è il fatto che grazie a queste voci, che forse appunto sono semplicemente manifestazioni di un disagio psichico, Navarro comunque fa fare dei passi avanti giganti a questa indagine, perché
Ma
quando
Navarro
sono
fa fare
nella
i passi
grotta,
giganti, scusa, perché no? Ma alla grotta non
sì.
la manda Otis, il
Ma
tedesco?
quando è nella grotta, lei si incunea in mezzo
Ah,
ai
si incunea nel
crepacci
posto perché
perché
c'ha i
lei
milioni.
vede, ha la
Vero,
visione.
vero anche
Poi,
questo.
nel senso, per cui non lo so, vabbè, però è un discorso di mancata raffinatezza, secondo me, da
No,
questo punto di vista, da questo
perché
posto degli
uno
equilibri.
può decidere che il soprannaturale c'è nella misura
Certo.
in cui la serie consente che ci sia, cioè non divinità che combattono tra di loro, ma
Chiaro.
la sopravvivenza naturale di una sorta di spirito che supporta un'azione molto umana. Ecco, non so come dire. Cioè, si può anche
Sì,
decidere
ma
che è
poi c'è,
così.
nel senso, assolutamente, poi anche il fatto che appunto vivono in un posto che è sempre al buio, il buio è comunque la situazione in cui gli spiriti prosperano, i fantasmi prosperano, per cui cioè, avrebbe tutto un suo senso, però è la decisione finale che è stata presa. Invece la mia seconda domanda è, ed è molto più difficile, secondo te, se guardassimo oggi di nuovo la prima stagione di True Detective,
Sì.
come reagiremmo? Perché io ho come la sensazione, non vorrei essere il solito cinico, disilluso, fatalista, però ho come la sensazione che abbiamo una visione mitizzata di quella stagione e ai tempi eravamo molto più propensi per la lentezza, perché eravamo ancora figli di quegli anni in cui la lentezza significava autorialità, perché venivamo ancora da. Cioè, vabbè, è inutile continuare a
Sì,
ripeterlo,
sì, sì.
però ho detto dai Breaking Bad che avevano rotto il ritmo forsennato delle serie generaliste.
Allora,
Io ho questo grande dubbio.
secondo
Tu
me
dici,
oggi.
guardala e lo risolvi. Hai ragione.
No, vabbè, ma oggi secondo me ci fa un effetto diverso. Ma c'erano anche. Questa era la cosa grossa, se vuoi, True Detective, di prendere una tangente particolare.
Sì.
Ma c'erano anche piccole cose a cui oggi, secondo me, pensiamo un po' meno, perché oggi le diamo per scontate, ma le diamo per scontate perché ce l'ha detto True Detective, tipo che Matthew McConaughey è un attore della Madonna. Cioè,
Quello
Matthew
sì.
McConaughey, che veniva dalle commedie romantiche e dai film d'avventura, vince l'Oscar per Dallas Buyers Club, ma vince l'Oscar per True Detective, perché in quell'anno
Certo,
fa True
sì.
Detective e Dallas Buyers Club. Io credo che su quante 9 puntate, 10 puntate, 12 puntate di True Detective,
Ma meno.
una buona quantità del tempo trascorso in True Detective l'abbiamo trascorso a dire: Madonna, ma questo è bravissimo. E se, perché eravamo completamente devastati. Poi a un certo punto, tette di Alexandra Daddario e
Va bene,
l'amore per
ok.
l'umanità si gonfia, l'amore per l'umanità, ho detto, si gonfia
Allora.
in maniera straordinaria. E tu sei tutto, come dire, disordinato, no, nel tuo intimo di questa cosa. E quindi non pensi più. Secondo me,
Quindi,
oggi che sappiamo già tutte queste cose, funzionerebbero meno.
soprattutto Alexandra
Cosa
Daddario,
è andato a Dario?
non
Che
è
quella
più una
scena lì è. Quella
sorpresa ai tuoi occhi.
scena lì è straordinaria, veramente straordinaria. Comunque.
Vabbè.
Però sì, secondo me
Comunque.
sarebbe diverso. Sarebbe diverso. Beh, a rivederla poi, figurati. Il vero pensiero sarebbe: True Detective non è mai esistita, esce oggi la prima.
Certo, sì, certo,
Chi lo
però quello
sa?
lì
Non lo
è
so,
la cosa che
vediamo.
andrebbe fatta su tutte le serie di quegli anni lì, cioè
Eh sì.
con
Perché
la testa di oggi, che però è una testa di oggi che abbiamo perché abbiamo visto anche
abbiamo
quelle
visto
serie
quello.
lì.
No, impossibile. Cioè,
Per
è una roba
cui,
indecidibile.
sì,
Indecidibile.
forse nella serie di Numi Rapaz potremmo andare da
Numi
quelle parti. Perché
Rapaz.
se non seguite Salta Intro Plus non sapete che... No, anche qua l'avevi detto, che Nomi Rapace
L'avevo
si
detto
dice
che si
Numi
dice Numi
Rapaz.
Rapaz, ma solo seguendo Salta Intro Plus potreste scoprire la
Sapete perché?
straordinaria storia che c'è dietro il nome di
La
Numi Rapaz e
saga
che qua non
dei
rifacciamo perché
rapaz.
non esiste, perché che diamine, la gente paga.
La saga dei rapaz. Comunque vi dico, se volete saperlo, fate Salta Intro Plus oppure vi consiglio questo sito che si chiama Wikipedia.
Sì,
Però
vabbè,
è come.
però raccontata dal
È
Villa è tutta un'altra roba, secondo me.
tutta un'altra cosa.
Sapevate, no? È un po' come leggere una
E.
roba e sentire Barbero, cioè, voglio dire, uguale.
Esatto, nel frattempo Filip Stankovic ha fatto tre interventi clamorosi, clamorosi, salvando l'1-1 al momento, che regge tra Sampdoria e Cremonese.
Scusami, Filip Stankovic
E
gioca dove?
figlio di Dejan, portiere della Samp.
Figlio di Dejan Fortuna. Mi mancava completamente questa storia
Sì, sì,
meravigliosa.
sì, sì. Sì,
Bellissima, bellissima.
giovanissimo, 22enne, completamente butterato. Comunque, ora,
Accostati.
arrivati alla fine di questo segmento, io vorrei che mi immaginaste come il meme di Sailor Moon, il mio compito qui è finito, ma tu non hai fatto niente.
Io so, ma
Esattamente.
tu non hai fatto
Esattamente,
niente. Va
esattamente
bene?
quello. Devo abbandonare non per la Sampdoria, ma per altri motivi. E niente, Castelli, buona continuazione. E quando vuoi invitarmi di nuovo, fammelo sapere, io partecipo sempre volentieri.
Va bene, te lo farò sapere sicuro. No, quello che non abbiamo fatto in tempo a fare era leggere un paio di commenti che ci erano arrivati. Nello specifico, Daniela dice: True Detective mi è piaciuta un sacco. Poi forse mi sono fatta condizionare dall'incipit, scienziati che scompaiono tra i ghiacci. E mi viene a pensare perché tu sei scienziata che scompare tra i ghiacci. Vabbè, però ci ho visto un po' di Lovecraft in questa storia con la natura spaventosa e insondabile che conduce alla follia. Tutto bello, io sono molto d'accordo con te. Poi sono convinto che ci sia un sacco di appassionati di Lovecraft che ti dicono: non scherzare con i santi, bam bam bam. Però secondo me era in realtà anche un riferimento abbastanza pacifico, poi che piaccia o meno. E Roberta dice: anche a me è piaciuta True Detective, propendevo per un finale razionale, le visioni potevano essere dovute all'acqua contaminata, è vero, ma alla fine ci sta la chiusura ambivalente che hanno dato. Anche il destino di Navarro si potrebbe interpretare in due modi, si può credere che sia morto o che sia volutamente sparita con la complicità di Liz. Sì, devo dire che il finale con Navarro, cioè il finale volutamente ambiguo con Navarro, quella è una roba che mi ha lasciato un po' lì così, più che altro perché, non so, forse non sentivo il bisogno che ci fosse un finale ambiguo su Navarro. Forse. Però è anche vero che lei stessa è una nativa e quindi a un certo punto viene messa di fronte un po' anche alla scelta se rimanere quello che era o diventare, tornare a ciò che è stata spiritualmente. Non lo so, una cosa del genere. È anche possibile. Comunque, insomma, questa è stata Night Country, avremo poi una quinta stagione e, insomma, ne parleremo quando sarà il momento. Sempre Issa Lopez, non credo che, cioè non credo, non sarà sicuramente la stessa gente, cioè non sarà Jodie Foster, ecco, mettiamola così. E quindi su questo siamo a posto. Dunque, dobbiamo parlare di quello che arriva, venerdì 1 marzo, che credo sia oggi, anche se oggi in realtà per me è il 27 di febbraio. Io spero di non avere 39 di febbraio l'1 di marzo, anche se è del tutto possibile. O è anche possibile che ora dell'1 di marzo io sia già andato dal medico, abbia già preso l'antibiotico e sia già completamente ristabilito. Chi lo sa. Comunque, venerdì 1 marzo arriva su Apple TV Plus The Completely Made Up Adventures of Dick Turpin. Ve la ridico, The Completely Made Up Adventures of Dick Turpin. Allora, Dick Turpin, da quello che capisco, è effettivamente, cioè è un ladro effettivamente esistito all'inizio del XVIII secolo in Inghilterra, e sulle cui vicende però si costruisce una serie che è completamente comica, completamente scema, e forse è per questo che sono The Completely Made Up Adventures, cioè le avventure completamente inventate di Dick Turpin. E è una serie su Apple TV Plus, ma una serie dichiaratamente British, dove ci sono un po' di attori anche ben riconoscibili inglesi, tra cui Hugh Bonneville, che insomma era il capofamiglia di Downton Abbey. E il trailer è abbastanza divertente, sembra una roba veramente British, quindi vi deve piacere un po' quella comicità lì. Il protagonista, che è interpretato da Noel Fielding, sembra una specie di Renato Zero con dei problemi. Quindi devo dire che è l'unica cosa del trailer che mi ha detto: ma io sono disposto a vedere episodi di uno con quella faccia lì, perché è strano. Cioè, è strano non necessariamente in senso positivo. Quindi vediamo, però comunque sicuramente interessante. Invece, domenica 3 marzo arriva un cippino, diciamo, scontatissimo. Ce ne sono diversi cippini questa settimana. Domenica 3 marzo esce The Regime su HBO. È una limited series con Kate Winslet, che è alla sua quarta limited series per HBO, o forse la quarta in generale, non importa. Comunque, lei veniva da Mare of Easttown, se vi ricordate, che era stata una bella serie poliziesca. The Regime invece è tutt'altro. The Regime è tutt'altro perché racconta in 6 episodi la storia di un ipotetico stato europeo del presente, di cui non sappiamo qual è, che è sostanzialmente un paese che sta scivolando rapidamente nell'autoritarismo, e la capoccia di tutto è Kate Winslet, che è un dramma, ma è un dramma a tinte palesemente un po' comedy, perché già da trailer si capisce che lei è proprio un personaggio sopra le righe, larger than life, cioè il tipo di grande capo, in questo caso grande capa, che incute rispetto, timore, fastidio, amore, persino attrazione sessuale. Ce le ha tutte lei, e però, in base a questa influenza che lei esercita sul mondo circostante, poi succedono le peggio cose. Sono molto curioso, non solo perché una cosa di HBO con Kate Winslet, bisogna essere curioso a prescindere, ma perché arriviamo in un momento particolare anche della nostra storia. Cioè, noi viviamo in un momento in cui l'Europa o paesi molto appiccicati all'Europa hanno problemi di democrazia più o meno elevati. E affrontarli con una serie che però ha anche una forte componente di commedia è da una parte un rischio, un azzardo, dall'altra però una cosa ardita. Non lo so, sembra molto interessante. Sembra essere una cosa che o è proprio bella o fa proprio schifo, però va detto anche che è scritta da Will Tracy, che aveva già lavorato per Succession, per The Menu, il film. E poi c'è Hugh Grant, e poi gli episodi sono in buona parte diretti anche da Stephen Frears, che insomma è un regista di primo ordine. Insomma, ci sono tanti motivi per essere abbastanza sicuri che non faccia schifo, quindi vediamo un po' cosa succede. Questa era domenica 3 marzo su HBO, quindi in questo momento non ho capito se arriva su Sky. Chissà se riesco a cercarlo continuando a parlarvi di cose serie. The Regime, il palazzo del potere. Abbiamo già un sottotitolo italiano e quindi mi sento di dire che arriverà su Sky, sì, Sky Atlantic dal 4 marzo, sì, e questa è domenica 3 marzo, quindi contemporanea con Sky. Bravi, bravi, sempre piacere. Mercoledì 6 marzo arriva la attesa, devo dire, se ne è parlato parecchio, Super Sex su Netflix, che è la storia sostanzialmente di Rocco Siffredi, che viene interpretato da Alessandro Borghi. Allora, questo si deve vedere perché, insomma, Rocco Siffredi È un po' un mentore per tutti noi. Comunque è uno che ci ha dato tanta gioia nel corso degli anni. Poi recentemente la sua carriera è ormai sul finire. Lui ha avuto modo anche di esporre dei lati più fragili di lui, per esempio quando era andato a Belve con Francesca Fagnani a parlare, insomma, della sua dipendenza dal sesso e tutte queste cose qua. Quindi insomma una figura che nel corso degli anni è diventata anche sempre più complessa, anche da un punto di vista, diciamo, culturale, passatemi questo termine. Super Sex è interessante anche perché lui stesso, naturalmente un pochino interessato, però ha detto che la storia è estremamente fedele a ciò che è successo realmente nella sua vita. Anzi, lui ha detto che c'è un 2-3% di romanzato, pare solo in relazione alla figura del fratello, che è stata leggermente modificata per esigenze drammatiche nel senso del dramma, della narrazione. Però lui dice che per il resto è tutto molto, molto fedele, e vedremo anche il livello di erotismo, e non lo dico dal punto di vista di con la bava alla bocca, ma proprio dal punto di vista di curiosità produttiva su quello che Netflix può avere consentito a se stessa di fare, diciamo così. Detto che su Netflix girano un sacco di porcate, quindi voglio dire che da quel punto di vista si possono fare delle cose, sicuramente sì. Sempre mercoledì 6 marzo, con un tono completamente diverso, arriva la seconda stagione di Extraordinary. Che vi ricordate la serie che noi avevamo visto su Disney Plus, credo di poter dire, e ci era piaciuta molto, con quella protagonista che viveva in un mondo in cui le persone avevano un sacco di poteri e lei era l'unica che non ce li aveva, ed era stata veramente, veramente divertente, e anche la seconda stagione dovrebbe arrivare senza nessun problema su Disney Plus, credo da subito, anche perché l'ho intervista prima quando dicevo al Villa, quando guardavo quell'articolo per il Villa in cui sta per arrivare Morte e altri, non dettagli, ma cos'è, e altri delitti. Vabbè, caso completamente. Quindi mercoledì 6 marzo, Super Sex e Extraordinary, e chiudiamo con il giovedì 7 marzo, di nuovo con Netflix, che fa arrivare The Gentlemen. Oh ragazzi, è una bella settimana questa, eh? Arriva The Gentlemen, che è la prima serie di Guy Ritchie dal 2000. The Gentlemen era stato anche un film del 2019, sempre di Guy Ritchie, che ora ne tira fuori una serie che non è un seguito o un adattamento pedissequo del film, è semplicemente ambientato nello stesso universo, con la stessa, diciamo, con lo stesso sapore, eccetera. Il protagonista è Theo James, che praticamente si ritrova a trovarsi per eredità del padre a capo di un impero della cannabis. E insomma succedono delle cose. C'è anche Giancarlo Esposito, il nostro bravo Gus Fring di Breaking Bad e Better Call Saul. Sono 8 episodi che, come la tradizione di Netflix, escono subito. E quindi, insomma, è una settimana tutto sommato cicciona, perché dalla comedy British alla nuova serie di HBO, a Super Sex, a tutte queste robe qua, insomma, e Guy Ritchie, mi sembra che ci sia parecchio da vedere, anche perché di queste serie poi due, cioè Super Sex e The Gentlemen, arrivano tutte in una volta, come la tradizione di Netflix. Quindi va bene, va bene, va bene, va bene. Per quanto riguarda invece le news, non c'è moltissimo da dire, anche perché, come vi dicevamo, stiamo registrando prima del solito per questioni logistiche e per la paura che mi stia venendo l'influenza, maledizione. E, abbiamo già detto, me l'ho segnata qui, ma l'abbiamo già detto prima, che True Detective è stata rinnovata per una quinta stagione. È stato detto che la serie di Harry Potter, che è molto attesa anche lei, dovrebbe arrivare nel 2026, con tra l'altro J.K. Rowling, che ha anche detto una roba tipo, forse non avete capito che siamo tutti entusiasti di questa roba, cioè sono tutti contenti, eppure io, perché sapete benissimo, se ci avete sentito nelle puntate anche scorse, dico dei mesi, anni scorsi, sapete che per me Harry Potter avrebbe sempre dovuto essere una serie. Il fatto che ora lo diventi con i mezzi di oggi, cioè per me è tanta roba, per me è tanta roba. Sono davvero curioso di vedere cosa succederà come dire, dell'immaginario anche visivo rispetto agli attori di Harry Potter, perché noi abbiamo avuto generazioni, ormai più generazioni di ragazzini che sono cresciuti, non solo quei libri, che vabbè, ok, ma sono che sono cresciuti con l'immagine di Daniel Radcliffe, di Emma Thompson, eccetera, e qua si cerca di imporre qualcosa di nuovo su una piattaforma diversa. Chi lo sa, non so dire nel 2035. Se andremo a chiedere nel 2035 a un bambino di 10 o 12 anni, gli chiederemo: ma chi è Harry Potter? Indicami Harry Potter, come se fossimo in una stazione di polizia. Magari lui ci dirà: chi è Harry Potter, perché non possiamo saperlo. E se invece lo sa, sarà interessante sapere se per lui è più Daniel Radcliffe, perché i genitori non hanno mai cambiato, gli hanno sempre fatto vedere i film del cinema, o se invece indicherà il nuovo attore, che naturalmente ancora non sappiamo. Invece, ultima notizia, è stato detto che il nuovo spin-off di Game of Thrones, che è un altro prequel, ricordiamo che noi aspettiamo per questa estate la nuova stagione di House of the Dragon, e invece c'era l'altro spin-off che è Knight of the Seven Kingdoms, The Edge Knight, che perché ovviamente perché fare un titolo corto, dovrebbe arrivare verso la fine del 2025 e qui di nuovo un prequel 100 anni prima di Game of Thrones, ancora con la dinastia Targaryen, ma non si parlerà di quello, dovrebbe essere una cosa più piccola, un pochino più, per quello che ho letto io, prendetela non con le molle, ma di più, potrebbe essere una specie di The Witcher, nel senso di una cosa un po' più meno corale, con uno che se ne va in giro, questo Sir Duncan the Tall. Io poi non ho letto niente, magari sto dicendo dell'assoluta bestialità, perché qualcuno di voi aveva letto tutti i romanzi di Martin, mi sa dire chi è questo tizio e perché ho detto una scemenza, dicendo nel caso ditemelo, non c'è nessun problema, ammetto la mia ignoranza sulla materia e quindi vedremo cosa succederà. Però a leggere due righe di trama mi ha dato un po' quell'idea. Avremmo finito, però mi erano rimaste indietro due robine che mi avevate scritto. Cioè, Andrea è quello che ci aveva scritto che secondo lui Mr. e Mrs. Smith faceva schifo e che non aveva senso che stesse al primo posto della classifica. E io gli avevo detto stacce. E adesso lui ci ha scritto a me molto carina, in realtà, che mi ha fatto un po' dispiacere. Perché Andrea dice: visti i commenti della penultima puntata, sto dando una chance a Mr. e Mrs. Smith. Bravo Andrea, mi piace. Sono in Arabia Saudita per lavoro e qualche tempo in più lo trovo. Benissimo. Ho visto le prime quattro puntate e devo ammettere che non è matto. Detto e migliorato. Certo, se resta al primo posto a lungo, vuol dire che il 2024 non offre grandi capolavori. E su questo siamo completamente d'accordo. Cioè, se Mr. e Mrs. Smith è al primo posto perché è il 27 di febbraio di un'annata in cui ci sono poche serie, perché non è neanche lontanamente vicina ai primi posti che sono rimasti alla fine, al primo posto, alla fine del 2023, alla fine del 2022. Su questo siamo assolutamente d'accordo. Vi dirò che io quando finisco questa registrazione vado a vedere le prime due puntate di Shogun, la serie di Disney Plus. E ne parleremo poi lunedì prossimo in Salta Intro Plus e sicuramente scriverò anche prima l'articolo tra giovedì e venerdì, se non muoio. E io spero che Shogun sia un primo posto. Cioè, se Shogun non va al primo posto, mi incazzo. Cioè, già mi sono un po' incazzato con Constellation, e che comunque adesso vado avanti a vedere, e magari risalirà dei posti, vediamo, è l'imbilico, ma Shogun mi aspetto che sia una serie della Madonna. Se non lo è, veramente che fastidio. E poi sempre Adele dice, volevo sapere invece, se hai guardato tutte le puntate di The X-Pax, le ultime due le ho trovate eccessivamente lunghe e un po' sottotono rispetto alle prime. Sì, in realtà l'abbiamo commentato in Salta Intro Plus e l'avevo commentato anche su TikTok, quindi se non sei abbonato puoi andare anche lì. Per farla breve ti dico sì, cioè la penultima dura 1 ora e 40 e la storia è interessante, ma non per 1 ora e 40. E l'ultima puntata, no, secondo me l'ultima puntata ha un bel, mi piace il messaggio che manda, coerente fino alla fine. Però è molto spiegata, cioè è come se ci fosse stata una riflessione fatta a tavolino dagli sceneggiatori, che hanno detto che bella riflessione che abbiamo fatto, diciamogliela, cioè raccontiamo, spieghiamogliela, perché i personaggi, le tre protagoniste parlano davvero molto per spiegare perché è bella The X-Pax sostanzialmente, e così, spero di non aver fatto spoiler, non credo, c'era anche un messaggio di Davide che dice... mi è piaciuta The Good Wife, ma molto più The Good Fight e non vedo l'ora che arrivi Elsbeth? Ma su quale piattaforma italiana pensate arriverà? Non ne ho alcuna idea. The Good Fight arrivava prima su Team Vision e poi sulle altre, ma mi pare sia tantissimo tempo che Team Vision non trasmetta qualcosa di nuovo. Team Vision è molto... Cioè, nella mia testa, spero non ci sia nessuno che lavora a Team Vision, all'ascolto, ma è sempre stata estremamente sfocata. Aveva avuto un momento di grande illuminazione grazie ad Handmaid's Tale, che stiamo ancora aspettando l'ultima stagione che prima o poi arriva, però altrimenti fa effettivamente fatica e chiede se ci sono novità sui vari progetti dello Yellowstone Universe. Non mi pare tantissime per quanto va avanti l'idea dello spin-off con Matthew McConaughey, però non credo che abbiamo una data precisa. Tra l'altro in questi giorni ricordate che Yellowstone ha avuto il problema con Kevin Costner che non voleva andare avanti. O comunque voleva gestire lui la tempistica per Yellowstone perché stava lavorando a un altro progetto, poi hanno litigato e alla fine Kevin Costner, diciamo, se ne va. E proprio in questi giorni Kevin Costner ha presentato effettivamente il suo progetto, che era questa Horizon, che è, beh, diciamo che è un film western, proprio western, che però è talmente lungo, su tipo 11 ore, che verrà diviso in 6 parti. E praticamente questa estate dovrebbero uscire al cinema le prime due parti, o la prima parte divisa in due, adesso non ho ben capito, ma insomma, quella roba lì. Ed è un progetto che lui ci tiene tantissimo. Ricordiamo che Kevin Costner, che ha fatto tante cose nella sua vita, ma tra le cose più belle che ha fatto nella sua vita è certamente Balla coi lupi, che era, cioè lui veniva, era un attore e basta, e poi si mette a fare Balla coi lupi e vince un sacco di Oscar da solo, con un film di 3 ore, e adesso vuole tornare a fare l'autore totale di un progetto western che sente molto suo. Naturalmente Balla coi lupi è un film del 1980 qualcosa, e quindi in un momento in cui il western era già, diciamo, un po' calante, ma non così tanto. Adesso il western, non lo so, c'è una volta che sembra un anno che sembra risorgere improvvisamente, l'altro anno che sembra morto di nuovo. È un genere naturalmente un po' particolare, vedremo cosa succederà. A me comunque è un genere che piace, Kevin Costner mi piace, e sono curioso obiettivamente di questa cosa, per quanto appunto, perché devi chiamare una cosa di 11 ore film? Chiamala miniserie. Poi capisco che se la chiami miniserie non la puoi mandare al cinema e tu vuoi andare al cinema, quindi insomma questa cosa la capisco. Però resta il fatto che è una miniserie, non ci rompere le balle. Va bene, dai, abbiamo finito. Io ho un mal di gola assolutamente fotonico. Mi metto a vedere Shogun sperando tipo che non mi venga la febbre. E lo saprete, se non vedete arrivare una recensione di Shogun sul sito, sapete che è perché ho la febbre. Vabbè, ma da qui a lunedì credo che saremo serenamente in pista. E quindi buon weekend e buone visioni.
Salta Intro, il podcast di Serial Minds.